Noi proseguiamo la lettura della storia dell'Eucaristia di Ino Sbiffi, che ci introduce in maniera viva a come, dopo l'ultima cena, i primi cristiani, prima gli apostoli, i discepoli, hanno iniziato a celebrare l'Eucaristia, prendendo così alla lettera, essendo così colpiti da ciò che aveva fatto il Signore e da quell'imperativo, fate questo in memoria di me, che si capiva che andava preso alla lettera, non poteva essere simbolico. Gesù risorto rimase ancora per un po' con i suoi apostoli, con apparizioni intermittenti e gioiose, per creare in loro la certezza di essere vivo e vincitore della morte. Così l'antica comunità dei discepoli, preparata con una cura amorevole da Gesù, si ritrovava riunita in attesa di ricevere lo Spirito Santo e di partire in missione ad annunziare al mondo la Pasqua del Signore. Con loro persino vi compariva a preparare lui stesso, per i suoi discepoli, la colazione, come un mattino alle prime luci dell'alba sul mare di Tiberiade, mentre si stava concludendo un'affannosa e infruttuosa pesca, Gesù si fa riconoscere per l'accorrere inatteso e improbabile di una enorme quantità di pesci. Dopo che la rete, secondo la sua parola, gridata dalla riva, era stata gettata nuovamente in mare. Siamo tentati di vedere in questo una fine allusione alla Chiesa, rete che non si strappa, ai frutti miracolosi della predicazione. Ritornati alla riva, gli apostoli trovano il fuoco acceso e Gesù preoccupato di rifocillarli. È lui che li invita, venite a mangiare, a fare colazione, quasi a indicare, è un commento mio, che è lui in persona che opererà nella celebrazione dell'Eucaristia. Il celebrante opera in persona Christi, come si dice nell'atto della consacrazione, è Cristo che agisce, è Cristo che opera in lui nell'atto del consacrare. Gesù viene, prende il pane e lo dà loro, e così il pesce. Ed è un gesto che lo fa riconoscere, perché somiglia a quello dell'ultima cena, anche se non è un'Eucaristia evidentemente, ma imprime loro nella memoria la necessità di replicare quel rito, fino a farlo diventare normale. È così che nasce la messa. Non possiamo dire che quella fosse un'Eucaristia, era però un momento conviviale di intimità, fraternità tra il Signore e i Suoi che serviva alla memoria. Essi sentivano Gesù risorto vicino e attento a loro, come diceva la promessa, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo. Quegli incontri comunque rappresentavano e prefiguravano quelli eucaristici, dove Gesù risorto riunisce intorno a sé i discepoli occupati come pescatori di uomini per offrire loro il suo corpo, il suo sangue, la sua amicizia, la forza del suo amore che solo può generare e sostenere la reciproca comunione e assicurare la fecondità dell'apostolato e la riuscita della Chiesa, facendo sentire loro la sua presenza che non si interrompe mai. Pensate a vivere in questo modo per noi oggi. Prima ancora che la Chiesa, è Gesù che fa l'Eucaristia. È la sua iniziativa amorosa a renderla possibile. Essa è il segno della sua stessa risurrezione. È giusto dire che la Chiesa fa l'Eucaristia, ma prima si deve dire che Gesù Cristo fa l'Eucaristia, così come fa la Chiesa col dono di sé alla mensa. Per questo la prima condizione per celebrarla è la fede, non disgiunta dall'amore. Durante la faticosa pescagione, approdata in un primo tempo a nulla, è infatti il discepolo che Gesù amava, Giovanni, ad accorgersi che la figura apparsa sulla riva è quella del Maestro. È lui che dice a Pietro: è il Signore, anche se Pietro con il suo ardore a raggiungerlo per primo sulla riva. C'è l'Eucaristia perché Gesù risorto ci invita alla mensa, il ritrovo del risorto con la sua Chiesa. Poi il numero 17 ci dice quello che succede un po' dopo, con i primi cristiani, dopo gli apostoli. Siamo a cavallo tra il primo e il secondo secolo. Qui si percorre tutta la storia, un po' alla volta. I primi cristiani vivono in comunità, si radunano spesso ad ascoltare l'insegnamento degli apostoli e compiere la frazione del pane. Così lo chiamavano perché Gesù aveva spezzato il pane e allora per imitazione si spezza il pane. E questo vuol dire come frutto anche la carità verso i bisognosi, che viene come frutto. La carità non è il sostituto dell'Eucaristia, l'operosità sociale, ma è il frutto. Si fa quello che si fa per gli altri perché è Cristo. Il Vangelo crea una comunità, una fraternità. È la presenza di Cristo che ha come frutto la carità che si rende visibile nella fraternità, non viceversa. Non è la fraternità il primo punto di partenza, non è la solidarietà il cuore del cristianesimo, come si dice oggi, questo è un commento mio. Senza Cristo non c'è carità, c'è umanitarismo, c'è massoneria, c'è tutto quello che volete, ma perché ci sia la carità ci deve essere Cristo, perché la carità non è altro che il modo con cui Cristo ama ogni essere umano. E per noi è amare noi stessi, amare gli altri, perché siamo voluti e amati da Lui e salvati da Lui. La riduzione sociologica della carità è l'errore dei nostri giorni. Torno al testo. Gesù unisce i credenti nella comunità che è la sua Chiesa. A mano che l'annunzio della parola di Dio produce la conversione e induce il battesimo, il gruppo cresce e assume il proprio volto e stile inconfondibili. È quello stile che sarà descritto nel secondo secolo dalla lettera di Ogneto, no? I primi cristiani vivevano così e così, si distinguevano dagli altri perché si comportavano in una maniera... Eppure erano persone che vivevano nel mondo, lavoravano come tutti gli altri. San Luca ritrae così in una sintesi breve ed efficace la vita della comunità cristiana primitiva. Gli Atti degli Apostoli dicono: erano assidui nell'ascoltare l'insegnamento degli apostoli e nell'unione fraterna, nella frazione del pane e nelle preghiere. Un senso di timore era in tutti e prodigi e segni avvenivano per opera degli apostoli. C'era una fioritura di miracoli, come sempre attorno ai santi. Tutti coloro che erano diventati credenti stavano insieme, tenevano ogni cosa in comune. Chi aveva proprietà e sostanze le vendeva e ne faceva parte a tutti, secondo il bisogno di ciascuno. Ogni giorno tutti insieme frequentavano il Tempio e spezzavano il pane a casa, prendendo i pasti in letizia e semplicità di cuore e godendo la simpatia di tutto il popolo. Era come una comunità religiosa in cui tutti i beni sono in comune, questo si riprodurrà negli ordini religiosi, si riprodurrà in alcune situazioni. Poi la vita comune, la vita normale, significa avere Cristo in comune, prima di tutto, e poi anche aiutarsi. Fissiamo l'attenzione, dice, anzitutto su un particolare, tra quelli che distinguono la comunità cristiana, il particolare della comunione, la frazione del pane, del fatto che spezzavano il pane di casa prendendo i pasti in letizia. Ma poi l'Eucaristia non era solo il mangiare insieme, piano piano si è distaccata ed è diventato un rito a sé, perché era il rivivere il sacrificio stesso di Cristo. Il richiamo è certamente al pasto giudaico nella sua forma caratteristica, ma sembra non senza il significato eucaristico che ormai l'espressione va assumendo nel linguaggio, nella pratica dei discepoli di Gesù. Più avanti, negli Atti e poi in Paolo, l'espressione ricorrerà per indicare il rito dell'Eucaristia. Quindi non è solo uno spezzare il pane, ma è ciò che Gesù ha fatto rendendo presente il suo sacrificio, che è il centro della salvezza. Adesso ancora unito a un pasto comune, ma poi con una fisionomia, un fine propri, quelli voluti dal Signore nell'ultima cena e affidati alla memoria dei Suoi. Ma in connessione con la frazione del pane, altri aspetti vanno sottolineati. Primo, l'assiduità dell'ascolto della dottrina degli Apostoli. E qui nasceranno le letture e l'omelia un po' alla volta, le preghiere, le varie orazioni, la gioia, lo stare insieme, la simpatia, cioè il sentire comune goduta, il sentire con Cristo e con la Chiesa, un consentire, che significa anche consenso nel senso forte del termine, cioè l'avere lo stesso giudizio di fede sulla storia. Sono tutti elementi tipici del rito dell'Eucaristia da parte della comunità cristiana di ogni tempo e di ogni luogo. Non c'è messa senza dottrina degli Apostoli. Diventa anche un luogo di insegnamento e di formazione intellettuale e spirituale. Si ripropone quello che Gesù ha insegnato. Quindi la contrapposizione, commento mio, tra dottrina ed esperienza, tra fede e vita, è ingannevole, perché l'esperienza cristiana è cristiana solo se è incarnazione della dottrina e la vita è cristiana solo se è attuazione della fede. Così come non c'è, se manchi l'amore fraterno, cioè un ritrovarsi e presentarsi legati in un amore vero. Fare Eucaristia, in latino conficere Eucaristiam, confezionare letteralmente, no? Cioè un fare con una cura particolare, è pregare e gioire, e anche in questa misura un creare e diffondere bene, simpatia, con sensibilità, simpatia, no? Cioè, sentire insieme. Un tratto soprattutto deve essere evidente nella comunità cristiana che si unisce a spezzare il pane. La carità fatta di opere concrete. Nella comunità primitiva non mancava chi faceva il gesto libero e carico di profezia di vendere persino i propri beni per metterli in comune, secondo la necessità dei fratelli. Si avvertiva così che non si può spezzare il pane e lasciare gli altri con egoismo e disattenzione, l'attenzione alle persone, nella loro necessità o accontentarsi di arricchirli con buone parole. E il bisogno è sia materiale che spirituale, uno non può sentirsi solo come un cane nella comunità cristiana. Ti devi accorgere che esiste quello che hai vicino e che magari può attraversare momenti difficili, senza appiccicosità, ma con autenticità, semplicità umana, che è cristiana. La carità nella sua forma anche più concreta non è scindibile dall'Eucaristia, perché ne è il frutto concreto e visibile. L'evidenza di questa stretta congiunzione si riscontrerà subito con chiarezza nel rito dell'Eucaristia e quindi nella vita della Chiesa. Poi lo vedremo la volta prossima, addirittura c'è la descrizione di come si svolge una celebrazione eucaristica presieduta da San Paolo, e gli Atti degli Apostoli raccontano questa cosa, e dice che si era fatta lunga, poi adesso la leggeremo un'altra volta, perché sennò si fa lunga anche qui, il numero 18. Facevano questa cosa la sera, con tutte le cautele, le attenzioni, eccetera, erano in una stanza, perché non c'erano le chiese, si faceva in una casa privata, e chi aveva una casa più grande la metteva a disposizione. Siamo ancora all'epoca degli Apostoli, c'è San Paolo, e gli chiedevano di farla lunga, gli chiedevano, ma già che sei qui non è che capiti tutti i giorni, facci una lezione. Era sera e c'è un ragazzotto che insomma comincia a aver sonno, era seduto sul davanzale della finestra e gliene sonno, cade giù dal terzo piano e muore. E allora San Paolo tranquillamente va giù, lo risuscita e poi ricontinua la messa. Questo era il clima che c'era, immaginatevi voi. E gli Atti degli Apostoli raccontano questa cosa. Immaginate come dovevano essere rimasti tutti quelli che erano lì, insomma, no? Cioè, c'era indubbiamente un'azione straordinaria dello Spirito Santo, perché la Chiesa era agli inizi e aveva bisogno di questa forza propulsiva che è quella che viene da Dio.